Astronauticast. Ok, adesso che abbiamo avuto anche l'ok che dalla chat ci vedono, la diretta è partita con 2 minuti di anticipo rispetto al ritardo che avevamo preventivato. Qualcosa che neanche Trenitalia può fregiarsi di dire sugli altoparlanti.
Beh, in realtà nei lanci missilistici questi magari scrub prima del lancio in realtà sono abbastanza comuni, quindi...
ma il ritardo preventivato che poi viene anticipato è abbastanza... No, forse cos'è che era? STS-135 che avevano fatto un posticipo all'interno della finestra per qualcosa... Non ricordo cos'era. Fa niente, io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. No, di Monaco di Baviera. Questa è la stagione 7, episodio 11 di Astronautica. Stiamo tornati con la musica in apertura. Spero che l'abbiate sentita, altrimenti ho sbagliato qualcosa nel setup. Ma non badiamoci di questo adesso, piuttosto dopo, quando abbiamo un'intervista. Passiamo invece alle presentazioni della squadra, quasi al completo. Siccome mi sono... per sbaglio piazzato a Milano, parliamo con qualcuno che è a Milano veramente, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Grazie Paolo di essere con noi anche questa sera. Paolo Amoroso lo trovate su paoloamoroso.com per tutte le informazioni personali su quello che sono le sue attività, e invece su... scusate, mi ci vuole un cuff button, ma non ce l'ho. Per quanto riguarda le sue pontificazioni, non è più il suo blog, è il canale principale, quanto invece Google Plus. Quindi cercate semplicemente Paolo Amoroso e non Alessandra Amoroso su Google Plus o Twitter e trovate i suoi musing. Proseguiamo con da Modena Riccardo Rossi.
Buonasera a tutti. Buon ascolto di puntata. Come già anticipato Mike, avremo un'intervista, quindi state con le orecchie aperte.
Sì, vi abbiamo tenuto da parte questa chicca che la settimana scorsa non siamo riusciti a pubblicare per ragioni organizzative e tecniche, ma dimenticavo quasi di dare le coordinate di Riccardo Rossi, che sono Space Humor, quindi lo trovate su twitter.com/spacehumor, ovvero il posto dove pubblica fotomontaggi e rivisitazioni in chiave ironica di fotografie a sfondo aeronautico, astronautico. Dico bene? Non so mai come presentarti.
Dici benissimo, vi avevo promesso che mi sto attivando anche su Google Plus e su Twitter, su Facebook. In realtà ci sto ancora lavorando, pian piano sto caricando le immagini, poi dopo magari nelle prossime puntate vi darò anche l'ok per quando, insomma, la cosa in piedi regolarmente.
Ok, mi sentite ancora? Ho fatto un paciocco forse nella configurazione.
Sentiamo sia te che la musica sotto più, poco poco.
Perfetto, piano piano, sta anche sfumando, è finita. Finiamo il giro, così partiamo con il succo della puntata. Da Ovest Ticino, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da una Carmagnola molto assolata oggi, e a quanto pare anche domani con il fön che ci darà anche temperature e miti.
Mm-hmm, quindi l'alta pressione ancora regge lì, invece qua danno neve stasera, potrebbe anche...
Invece noi qua siamo sotto il livello del mare, ma...
è vero che Modena... siete un po' sfortunati ultimamente da quelle parti.
Purtroppo sì, insomma, vabbè. Ma dai, stiamo allegri stasera, parliamo di altro.
Comunque rassicuriamo, almeno tu sei all'asciutto.
Sì, perché comunque Modena è un attimino rialzato, almeno il centro di Modena, poi purtroppo invece la prima campagna della bassa è solitamente la più a rischio quando c'è la piena del fiume. Purtroppo questa volta il livello è stato attracimato l'argine. Beh, insomma, se seguite il telegiornale avete visto quello che è successo.
Sì, ho letto qualche cosa, ma non ho visto immagini, forse non ho visto l'entità dei danni. Comunque, buttiamoci nella nostra scaletta e parliamo di noi prima come al solito, ma è un ringraziamento che facciamo. Noi in realtà vi chiediamo sempre di fare donazioni, vi ricordiamo i bottoncini gialli che non dicono un po' di tempo anche perché sono finiti in fondo alla pagina su astronauticast.com. Vi dico sempre di fare donazioni e in questo caso invece abbiamo noi fatto una donazione perché cerchiamo di mantenere in vita l'intero ecosistema del podcasting italiano. Non soltanto noi, ma diamo il nostro contributo per farlo funzionare e abbiamo dato una donazione a Digitalia. Digitalia.fm, ne abbiamo parlato altre volte, è un riferimento abbastanza importante, necessariamente importante nel panorama italiano, perché se conoscete un network come This Week in Tech, Tweet, di Leo Laporte, ecco, è l'equivalente italiano, cioè Leo Laporte italiano è il nostro Doc Franco Solerio, che insieme ad ospiti, che è una squadra che evolve e cambia negli anni, informa sulla tecnologia, sulle news tecnologiche, il popolo del podcasting italiano. Che brutto termine, popolo del podcasting. Ad ogni modo, ringraziamo della segnalazione che ci ha fatto, perché ogni tanto parlano anche di noi, per ringraziare della nostra donazione ha parlato di noi, quindi è una specie di pubblicità, ma sappiamo benissimo che quando noi parliamo di loro lo facciamo con stima e viceversa. Però ringraziamo Digitalia. L'altra cosa invece che ha riempito la settimana, ovvero ieri in questo caso, è l'annuncio del logo della missione di Samantha Cristoforetti.
Sì, perché il 22 di gennaio del 2014 è stato presentato il logo della prima missione nello spazio di Samantha Cristoforetti, la missione Futura. Anche in questo caso il logo, come il nome, è stato scelto con un concorso creativo aperto al pubblico, invitando a mandare idee, tra le quali è stata scelta quella vincente. La presentazione si è svolta nell'ambito di una conferenza stampa tenuta in una sede prestigiosa, Palazzo Chigi, alla presenza del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra, il Presidente dell'ASI, Enrico Saggese, e il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Pasquale Preziosa. In questa conferenza stampa sono stati illustrati le linee generali di questa missione, gli scopi principali di questa missione. Samantha e gli altri ospiti hanno avuto la possibilità di rispondere a diverse domande dei giornalisti, e molto interessanti e piacevoli come sempre le risposte di Samantha, ma la star di questo incontro è stato il logo proposto dal vincitore di questo concorso, Valerio Papeti, un 31enne torinese che si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Torino e ha mandato questo logo. Ve lo descrivo: ha una forma circolare il cui elemento fondamentale è un'alba orbitale vista dallo spazio, che rappresenta l'idea principale che viene dal nome della missione, cioè il futuro delle scoperte e delle opportunità per il nostro paese. Infatti, in quest'alba orbitale vista dal lato notturno della Terra si riconoscono l'Europa con l'Italia. Sullo sfondo del cielo si vede anche la Stazione Spaziale Internazionale, su cui arriva un arco di orbita dall'emisfero notturno terrestre che rappresenta il legame tra la Terra e la Stazione Spaziale. Completano in logo il nome della missione, un po' più in alto del Sole, giallo luminoso rappresentato come una stella molto abbagliante, e sul bordo esterno del logo circolare ci sono i colori del tricolore. Questo è un logo che vedremo moltissimo nei prossimi mesi, prima del lancio e durante la missione, e cercheremo di conoscere meglio il logo e magari anche il suo ideatore, che cercheremo di invitare qui al nostro podcast a farci raccontare come gli è venuta questa idea e poi eventualmente altri dettagli di questo logo.
A proposito di colori, dalla chat segnalano che Luigi sembra che ha applicato un filtro di Instagram seppiato, così tanto per la cronaca.
Ma perché è un uomo d'altri tempi, lui è in pratica... fa segnalare di sì, perché...
sono vintage.
Vintage.
Sì.
Ok.
Si scrive allo stesso modo in francese e in inglese, quindi lo puoi pronunciare nei due modi.
Sì, in effetti, ma no, credo che vintage sia un'anglofonicizzazione del termine francese. Ma non voglio, non voglio spingermi in disquisizioni linguistiche. Possiamo invece passare all'ospite di questa settimana. Non è in diretta, è un'intervista che Paolo ha effettuato la settimana scorsa. Mentre la preparo, la metto in coda, Paolo magari ci dà una introduzione.
Sì, l'ospite di questa settimana è Luca Boschini, autore del libro Il mistero dei cosmonauti perduti, leggende, bugie e segreti della cosmonautica sovietica, pubblicato dal CICAP, uno dei quaderni del CICAP, della collana dei quaderni del CICAP, pubblicato nell'ottobre del 2013. I cosmonauti perduti sono una teoria di complotto che riguarda lo spazio. Secondo questa teoria di complotto, Yuri Gagarin non sarebbe stato il primo uomo a volare nello spazio, ma prima di lui ci sarebbero state delle missioni finite tragicamente con la morte o il ferimento grave del pilota di questi presunti veicoli spaziali, di queste presunte missioni. Insuccessi che le autorità sovietiche avrebbero tenuto nascoste per problemi di immagine, chiaramente per evitare ripercussioni di immagine sul loro prestigio internazionale in un periodo molto delicato per le relazioni internazionali come la Guerra Fredda. Stiamo parlando dell'epoca pionieristica dell'esplorazione spaziale umana, quindi l'inizio degli anni 60. Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato Luca Boschini in questa intervista che è stata molto rocambolesca dal punto di vista tecnico. Diamo il benvenuto al nostro ospite Luca Boschini, al quale cominciamo chiedendo di presentarsi e raccontarci qualcosa delle sue attività e poi come è nato l'interesse per i cosmonauti perduti che ha portato all'inchiesta del libro.
Buonasera a tutti innanzitutto. Io sono ingegnere elettronico, lavoro a Milano per una ditta aerospaziale e già questo, se vogliamo, è una prima indicazione del perché mi sono occupato di questo argomento, perché se vogliamo è abbastanza attinente a quello che faccio anche per lavoro e quindi avevo un interesse specifico a riguardo. Il secondo interesse specifico è dovuto al fatto che sono socio del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e in particolare in questo periodo sono anche coordinatore regionale per la Regione Lombardia. E quindi ho una passione particolare per le notizie strane, i misteri, le bufale nelle notizie, le bufale storiche, e quindi questo è un argomento che mi ha preso particolarmente. La terza ragione è perché sono un astrofilo da più di 20 anni e quindi sono molto interessato a tutto ciò che riguarda lo spazio, e non ultimo il fatto che studio russo da autodidatta e quindi ho potuto andare a vedere anche le fonti originali in lingua russa, che per questo genere di ricerca erano molto importanti, perché a parte una serie di documenti tradotti in inglese, praticamente tutte le informazioni di prima mano sono in russo.
Ecco, cominciamo quindi col spiegare in cosa consiste questa teoria di complotto e su quali testimonianze, molte delle quali italiane, si basa.
Sì, la teoria cominciò a circolare ancora prima del primo volo di Gagarin, già nel 1960, e le prime fonti sono di una agenzia stampa italiana, che si chiama Continentale, che affermava attraverso alcune fonti dai apparati di governo dei paesi che abitavano nell'orbita comunista, in Cecoslovacchia, in Bulgaria, che girava voce che in Unione Sovietica avessero già lanciato dei cosmonauti in orbita, e quindi il fatto che poi l'Unione Sovietica non rivelasse la natura di questi cosmonauti lasciava presagire il fatto che qualcosa fosse andato storto. Un'altra delle prove che circolavano all'epoca, sempre di fonte americana, sempre di fonte italiana, è legata alle intercettazioni radio, le più dei radioamatori occidentali, le più famose delle quali erano di due radioamatori torinesi, i fratelli Giudica Cordiglia, che all'epoca erano molto famosi proprio perché con i loro apparati intercettavano le comunicazioni radio che provenivano da oltre cortina e potevano fornire ai giornalisti delle notizie di prima mano, anche tenuto conto del fatto che la Russia rilasciava le informazioni col contagocce, quindi quella era la notizia che cavalcava le prime pagine dei giornali, ma le informazioni di prima mano non giungevano, quindi bisognava in qualche modo procurarsi in altro, per via traverse, diciamo così.
E i fratelli Judica Cordiglia avevano anche una famosa stazione di radioascolto spaziale chiamata Torre Bert a Torino.
Sì, esatto. Inizialmente i loro primi ascolti li facevano dalla cameretta da letto di casa, avendo piazzato le antenne sul tetto del condominio, e poi invece misero insieme una stazione d'ascolto amatoriale nei pressi di Torino.
E allora come si possono spiegare queste testimonianze, soprattutto registrazioni anche dei fratelli Judica Cordiglia, da questi centri radioascolto? Che origine potevano avere queste registrazioni quando, se erano reali?
L'idea che mi sono fatto è che ci sono una serie di concause che hanno portato alla nascita di questa teoria. La prima e la più grossa, la più importante, è, come ho accennato poco fa, legata al fatto che l'Unione Sovietica non rilasciava quasi nessuna informazione. Magari c'era un silenzio che durava mesi, poi improvvisamente boom, uscivano fuori con la notizia: primo uomo nello spazio, prima passeggiata spaziale, prima volo di due astronauti, dicendo. Quindi è chiaro che con un modo di fare del genere i media dovevano procurarsi le notizie in altro modo. In quale altro modo si poteva fare? I giornalisti americani, per esempio, cercando informazioni presso i servizi segreti del loro governo, i quali però ovviamente avevano tutto l'interesse nel raccontare che i russi stavano giocando sporco e stavano facendo morire i loro cosmonauti in orbita. Le altre possibili informazioni erano dovute alle intercettazioni radio, però chiaramente in questo modo era molto complicato capire se i segnali raccolti provenissero effettivamente da voli spaziali o da altri radioamatori. E poi la terza fonte che poteva giungere era dai transfughi dell'Unione Sovietica, persone fuggite oltre confine e che potevano raccontare quello che succedeva dall'altra parte. Però ben raramente questi erano tecnici di primo ordine, molto spesso erano persone che riferivano notizie per sentito dire o passate già da due o tre mani, e quindi più o meno si aveva lo stesso fenomeno che c'è nel famoso gioco del telegrafo senza fili, in cui più la notizia passa di bocca in bocca e più diventa poco circostanziata.
E quindi alcune di queste registrazioni potrebbero essere anche arrivate da stazioni terrestri, da questi segnali.
Sì, io mi sono preso la briga di cercare di correlare tutte queste le date delle intercettazioni note con i lanci di satelliti, sia meteorologici di comunicazioni, sia satelliti spia, di cui oggi finalmente sappiamo tutte le caratteristiche, avvenuti all'epoca. E effettivamente esistono un paio di registrazioni che potrebbero coincidere con dei lanci di satelliti spia americani. Perché poi questi satelliti dovessero emettere dei suoni così strani che potevano sembrare dei rantoli o dei respiri affannati, non ho la più pallida idea. Però questa è una possibile ipotesi. In molti altri casi, la mia opinione è che quello che venivano ricevuti erano comunicazioni a terra o da velivoli tipo, insomma, aerei, e che venivano erroneamente interpretati come comunicazioni provenienti dallo spazio. C'è da tenere presente che all'epoca la maggior parte delle comunicazioni avvenivano, almeno di quelle amatoriali o comunque ricevibili con una parte amatoriale, avvenivano in banda HF, una frequenza piuttosto bassa, sotto i 30 MHz, in cui l'atmosfera riflette molto bene le onde radio. Il che è un grosso vantaggio perché si riesce a sentire molto lontano, perché le onde radio possono rimbalzare più volte tra la Terra e il cielo. Ma d'altro canto rende complicato capire quale sia esattamente la fonte, cioè se la fonte sia dalla Terra o dal cielo. E quindi quando si ricevono delle comunicazioni parlate già in una lingua che uno magari non conosce, il russo, estremamente rumorose, disturbate, in cui si capiscono poche parole, è molto facile interpretare in modo scorretto quello che si sente, o si innesca un fenomeno chiamato pareidolia, in cui il nostro cervello interpreta dei rumori totalmente casuali come parole note. E quindi questo dà luogo molto spesso a dei totali fraintendimenti. Facendo ascoltare queste registrazioni a persone madrelingua, già loro mi dicevano che era molto difficile riuscire a capire quello che si sente, ma le parole nettamente che si distinguono fanno capire che nella maggior parte dei casi erano radioamatori che parlavano di tutt'altro piuttosto che di comunicazioni spaziali.
Quindi è possibile che queste stazioni di radioascolto, per soddisfare la sete di notizie per le tecnologie spaziali, le imprese spaziali all'epoca nuovissime e interessanti, abbiano un po' così dato un'interpretazione eccessivamente ottimistica di alcune di queste trasmissioni radio ambigue?
Sì, penso che sia la spiegazione principale. Io ho provato anche a mettermi nei panni dei fratelli Judica Cordiglia e degli altri radioamatori dell'epoca, che magari ragazzi poco più che maggiorenni si trovavano la casa invasa da giornalisti da tutto il mondo che erano lì che pendevano dalle loro labbra e volevano assolutamente sapere le novità, perché dalla parte sovietica non arrivava nulla. E quindi è chiaro che quando sei sotto questa fortissima pressione psicologica è sufficiente anche ricevere poche parole di cui si capisce quasi nulla e finire per interpretarle in modo totalmente sbagliato.
Dopo la pubblicazione del libro, ricordiamo recente, a ottobre del 2013, ci sono state reazioni o commenti dai fratelli Judica Cordiglia su queste tue spiegazioni?
Non che io ne abbia sentore, diciamo, non mi è giunto nulla a riguardo. Mi è giunta notizia che uno dei figli di uno dei fratelli Judica Cordiglia ha espresso disappunto, diciamo, per i capitoli dedicati a suo padre nel libro, ma non ha rivolto delle accuse circostanziali, ha semplicemente, diciamo, espresso un disappunto personale per il fatto che le notizie che aveva sentito fin da piccolo erano state smentite, secondo me.
Invece dal campo dei ricercatori e dei bunker, sempre dopo la pubblicazione del libro, hai avuto dei commenti o delle reazioni, per esempio, da Jim Oberg, che adesso è un noto giornalista spaziale, prima è stato controllore di volo, oppure lo svedese Sven Gran, che ha gestito un centro di radioascolto spaziale lui stesso?
Dunque, con Gran ho avuto uno scambio epistolare durante la scrittura del libro, perché ho avuto anche una serie di informazioni dal canto suo. Mi ha fornito per esempio gli elementi orbitali delle prime missioni spaziali russe, che mi sono servite poi per correlarle con gli ascolti dei radioamatori dell'epoca. So attraverso un amico comune che ha acquistato il libro e che ha iniziato a leggerlo. Credo che gli ci vorrà un bel po' di tempo, perché non parlando italiano sarà dura assorbirsi 500 pagine in italiano. Da parte di Jim Orberg non ne so nulla. Posso dire che all'epoca, nel corso della scrittura del libro, avevo tentato di contattarlo con poco successo, e quindi se vogliamo non mi pare il caso di contattarlo adesso. Penso che alla fine verrà a sapere comunque dell'opera per via traverse.
Quindi non c'è stata soltanto una barriera linguistica, ma anche in un certo senso una barriera umana in alcuni casi, anche nel campo dei ricercatori.
Sì, c'è da dire che Oberg, anche leggendo i suoi libri e vedendo le sue interviste, deve avere un caratterino un po' particolare, quindi non credo sia molto facile averci a che fare.
Leggendo il libro ho avuto l'impressione che le verifiche di alcuni di questi casi, ricordiamo in tutto circa una quindicina di presunte missioni con vittime o feriti nello spazio prima di Gagarin, le spiegazioni o comunque le indagini possano essere state abbastanza facili quasi. Secondo te, perché prima del tuo lavoro non sono state fatte analisi approfondite di questi episodi?
Facile non lo so, per me non è stato proprio facilissimo. Comunque, sicuramente fino al...
Mi riferivo alla semplicità poi della spiegazione che risulta.
Ah, beh, questo senso, sì. Sì. Diciamo che fino probabilmente al 1995 più o meno questa indagine non si sarebbe potuta compiere, perché dalla parte sovietica c'era ancora un muro di silenzio, e quindi non c'era modo di correlare le informazioni di prima mano con ciò che si sapeva dal lato occidentale. Alla fine l'indagine è stata soprattutto cercare di correlare le informazioni da parte sovietica con quelle che avevamo dal lato occidentale. Dopodiché, effettivamente, alcune ricerche erano già state iniziate, diciamo più o meno dal 1995 in avanti, ma c'erano dei grossi problemi di barriere linguistiche. Molte delle presunte prove dei cosmonauti perduti erano in lingua italiana, perché appunto c'erano le notizie dei giornali italiani che avevano pompato molto la notizia, e c'erano i libri dei fratelli Giudica Cordiglio scritti in italiano. Quindi questa era probabilmente una notevole barriera linguistica per indagatori di altre lingue. E poi ovviamente perché bisognava andare a vedersi le fonti originali russe, e quindi bisognava parlare il russo. Sia l'italiano che il russo probabilmente non sono delle lingue semplicissime, e quindi le barriere linguistiche hanno in un certo senso frenato questa operazione.
Ci sono state tra questi episodi di presunti cosmonauti, tra le testimonianze in particolare, ce ne sono state alcune soltanto verbali che non danno la possibilità di approfondire più di tanto. Volevo chiederti se sei al corrente di alcune di queste testimonianze che arrivano da alcune stazioni di tracking satellitare gestite dal Dipartimento della Difesa americano, per esempio per missioni di satelliti spia. Mi riferisco alle stazioni di Turn Island o un'altra stazione in Somalia che si chiama Kanye, non so se la pronuncio correttamente. Ci aveva parlato di queste testimonianze Giovanni Abrate, che probabilmente conosci, che ha curato il sito lostcosmonauts.com. Mm-hmm, sì. E volevo chiederti se ti eri imbattuto anche in queste testimonianze.
Devo premettere il fatto che ho cercato di tenermi alla larga dalle informazioni di seconda e di terza mano, perché poi il problema diventa quasi ingestibile. Io ho cercato soprattutto di andare a puntualizzare le informazioni di prima mano e le prove sulle quali si potessero eseguire delle indagini in modo più approfondito. Devo dire che di queste intercettazioni non avevo avuto nessun sentore. Quello che posso ipotizzare è che possa esserci stato un fenomeno simile a quello che invece è abbastanza ben documentato, accadde riguardo alla morte del cosmonauta Kamarov, che venne intercettato, almeno così pensavano gli americani, da una stazione di tracking in Turchia. I tecnici all'epoca dissero che Kamarov in orbita si disperava, piangeva, urlava, e quindi questo avrebbe lasciato intuire il fatto che non era morto, come avevano detto i sovietici, per la mancata apertura del paracadute, e quindi diciamo schiantandosi a terra, ma per qualcosa già in orbita. Oggi sembra abbastanza appurato il fatto che quello che ascoltavano non era Kamarov, ma bensì i tecnici che tra Baikonur e la stazione in Crimea a un certo punto tolsero le comunicazioni criptate e cominciarono in modo molto concitato a parlare tra di loro, perché Kamarov aveva avuto dei guasti molto seri in orbita e non sapevano come farlo rientrare a terra, e quindi bisognava agire in modo tempestivo. Probabilmente ascoltava una comunicazione in russo molto disturbata, molto concitata, li portò a credere che ci fosse stato qualcosa di più serio del guasto, che comunque era abbastanza serio, di come fino a notte.
E a proposito proprio dell'interpretazione del russo, tu racconti nel libro che per interpretare le presunte parole pronunciate in alcune di queste registrazioni di cosmonauti in difficoltà, i fratelli Giudica Cordiglia, molto conosciuti all'epoca negli anni 60, non si sarebbero affidati a interpreti traduttori madrelingua.
Sì, loro spiegano anche il perché nel loro libro, perché cercarono di entrare in contatto con dei madrelingua a Torino, gli diedero le comunicazioni e questi gli restituirono delle comunicazioni molto frammentarie in cui c'erano trascritte giusto 3 o 4 parole in tutto, era del tutto incomprensibile. E alla fine si affidarono ad una ragazza, una signora tedesca, che insegnava russo a una scuola di lingue torinese, la quale invece forniva delle trascrizioni, delle traduzioni molto più complete. facendo ascoltare le comunicazioni dei madrelingua, molti alla prima, al primo ascolto mi dicevano: guarda, qui si capiscono tre o quattro parole in tutto. Dopodiché, ascoltando e riascoltando, beh, poi tra l'altro oggi ci sono anche dei software che permettono di rallentare le comunicazioni mantenendo comunque il pitch, e quindi sentire un parlato abbastanza naturale ma molto rallentato, oppure permettono di andare avanti e indietro in modo, diciamo, molto più semplice di quanto non fosse allora andare avanti e indietro col nastro. E quindi probabilmente oggi un madrelingua riesce a sentire un po' meglio quello che si dicevano. Però nonostante tutto si capisce molto poco, quindi la mia impressione è che alla fine quello che gioca molto è il fenomeno della pareidolia, quel fenomeno per cui il nostro cervello, quando ha a che fare con suoni poco capibili, comincia, diciamo, a navigare di fantasia e ci sente un po' quello che vuole. Quindi alla fine, facendo sentire questa comunicazione molto, molto complicata a una persona alla quale probabilmente è stato detto questo è un cosmonauta che parla, alla fine finisce per sentire le parole che hanno a che fare con la cosmonautica, anche se effettivamente lì dentro ci sono dei suoni assolutamente incomprensibili. Questa è la mia spiegazione fondamentale del perché i fratelli Judica e Cordiglia avevano in mano delle trascrizioni fatte da una persona competente che sembravano puntare nella direzione della cosmonautica.
E nel corso delle tue ricerche poi per il libro, quali figure, personaggi o episodi della cosmonautica sovietica ti hanno colpito di più?
Ma sicuramente il personaggio principe è la figura di Sergei Korolev, perché è stato un mito e ancora adesso ci sono statue che lo rappresentano in Russia. È una delle persone più note ancora oggi, perché era un von Braun all'ennesima potenza, era la persona che si occupava della costruzione dei missili, delle sonde interplanetarie, dei satelliti, delle navicelle abitate, e quindi era il factotum. E la cosa incredibile è che per ragioni di Stato la sua identità è rimasta ignota fino alla sua morte. E lui è una persona estremamente riservata che non ha lasciato scritto praticamente nulla. E quindi ci sono pochissime informazioni che lo riguardano. L'uniche che ci sono dovute a persone che gli sono vissute accanto e che hanno raccontato di lui. Ovviamente questo non permette di tracciare un quadro completo, e quindi ci sono ancora parecchi punti oscuri, e questa aura di mistero che lo circonda è estremamente affascinante. Mi sono riproposto, prima o poi lo farò, anche se è un'impresa abbastanza complicata, di leggere il libro di Galavanov, un giornalista russo che ha vissuto accanto a Korolev per un certo periodo e che ha scritto una biografia su di lui intorno al 1995, che dovrebbe essere l'opera più completa che lo riguarda, e sono molto curioso di sapere che cosa racconta questo giornalista di Korolev.
E lo siamo anche noi, e magari quando avrai letto questo libro sarà l'occasione per risentirci per un'altra chiacchierata e magari raccontarci cosa hai scoperto di nuovo su questo programma, su questo personaggio così interessante e poco conosciuto del programma spaziale sovietico. Un altro personaggio.
Se mi permetti, un altro episodio che molto interessante dal mio punto di vista è del primissimo volo spaziale di Gagarin, perché soltanto in epoca molto recente si è saputo che ebbe una serie di problemi, di guasti, e quindi che la sua missione non andò così liscia come si era pensato fino a più o meno al 2000. Ebbe una perdita d'assetto in orbita, per cui ebbe grossi problemi, gli si aprì il paracadute di riserva e quindi scese con due paracaduti, che è un'operazione molto, molto rischiosa da fare. E più di una serie di altri problemini che racconto nel libro. Quindi è molto interessante che di qualcosa che tutti credevano di conoscere a menadito fino a più o meno agli anni 2000, improvvisamente negli ultimi anni sono uscite delle informazioni nuove che hanno tracciato la missione in modo da un lato più preciso e dall'altro molto diverso da come la si pensava che fosse andata.
È un altro personaggio interessante ma poco conosciuto, almeno in Occidente. Io per esempio ne ho sentito parlare solo vedendo alcune recensioni delle sue memorie che poi ho letto. È stato il braccio destro proprio di Korolev.
Sì, Boris Chertok. Credo che sia una persona a cui tutti gli amanti dell'astronautica hanno un grosso debito, perché proprio per il fatto che Kavaljov non ha lasciato scritto quasi nulla, lui invece è il grande padre della cosmonautica, perché è morto pochi anni fa, all'età di quasi 100 anni, e ha lasciato scritto, ha lasciato queste sue immense memorie di migliaia di pagine in cui racconta praticamente tutta l'epopea della cosmonautica sovietica, dai primi razzi che volavano per poche centinaia di metri fino alle missioni Soyuz. E quindi devo dire che poi quando sono andato a Mosca sono andato tra le altre cose a visitare la sua tomba per dargli una sorta di saluto, perché anche il mio libro deve gran parte delle informazioni alle sue memorie.
È un saluto e un ringraziamento poi, visto appunto la mole di materiale che ha raccolto.
Eh sì.
E quali sono, secondo te, gli aspetti ancora oscuri o poco conosciuti del programma spaziale sovietico di quegli anni, parliamo degli anni 60, su cui invece varrebbe la pena di approfondire l'indagine storica?
Ma probabilmente direi sulla missione lunare, perché i sovietici volutamente, quando hanno fallito, cioè sono stati battuti dagli americani, a un certo punto hanno deciso di far sparire tutto, hanno distrutto tutti i razzi N1, hanno fatto sparire tutte le moltissime delle navicelle che avevano costruito, sono rimaste giusto pochissimi pezzi da museo, e quindi anche le informazioni che ci sono giunte sono estremamente frammentarie, sono giusto i racconti dei tecnici dell'epoca. Probabilmente sarebbe molto interessante riuscire a mettere le mani sui progetti originali per andare a vedere effettivamente le prestazioni che avevano questi veicoli. Per fare un esempio, oggi dei veicoli americani si sta praticamente tutto, ci sono addirittura degli amatori che hanno ricostruito i computer dell'Apollo partendo dagli schemi elettrici originali o intere parti delle navicelle. Ecco, dalla parte sovietica c'è quasi un buco nero, le informazioni sono veramente minime.
È uno di questi forse programmi di cui si sa di meno e di cui si sono avute più informazioni solo recentemente, è probabilmente il programma lunare umano sovietico.
Sì, è quasi un paradosso che il vero complotto russo, che fu quello di tenere nascosto il fatto che avevano cercato di andare sulla Luna e non c'erano riusciti, e poi invece un complotto che è poco noto al grande pubblico, molto meno se non altro di quanto non fosse invece la leggenda dei cosmonauti perduti, che invece questa è una bufala.
Ecco, ringraziamo allora Luca Boschini, non solo per questo viaggio nel tempo, in una delle epoche più interessanti e suggestive dell'esplorazione spaziale, anche pionieristica dell'esplorazione spaziale sovietica, non solo per la sua partecipazione al nostro podcast Astronauticast, ma anche, visto che questa sera abbiamo parlato di audio e di registrazioni, anche per la sua pazienza con i problemi audio che anche noi abbiamo avuto per questa intervista. Ricordiamo che il suo libro si intitola Il mistero dei cosmonauti perduti, leggende, bugie e segreti della cosmonautica sovietica, pubblicato dal CICAP appunto nell'ottobre del 2013. Grazie ancora a Luca Boschini.
Grazie a voi, buona serata.
Ed eccoci tornati in diretta su Astronauticast stagione 7, episodio 11. Allora, ringraziamo innanzitutto Luca Boschini e ringraziamo anche Paolo per aver gestito magistralmente l'intervista due volte. Quindi grazie Paolo. Mi sono segnato due cosine che mi hanno colpito dell'intervista, e poi ho perso il fogliato e ve l'ho fatto. No, la prima cosa era che dico la verità, non sono ancora riuscito a leggere del tutto il libro, sono circa un quarto, una cosa del genere, e non vedo l'ora di arrivare alla parte in cui parla della correlazione tra gli ascolti e le orbite, perché quando ovviamente non avevo fatto una ricerca di questo genere, ma quando avevo guardato io la cosa non riuscivo assolutamente a trovare informazioni, per questo l'ho dovuto anche chiedere a Doberg, mi pare, ma sembrava veramente difficile trovare un senso tra le annotazioni a matita che si trovavano nei libri di Yurika Cordiglia e qualcosa di reale. Sono proprio non vedo l'ora di arrivare lì. L'altra cosa che volevo dire.
Per un radioamatore è particolarmente interessante anche l'analisi proprio dal punto di vista delle trasmissioni radio di queste intercettazioni.
Presserò avanti, adesso mi stavo godendo la parte sulla storia della cosmonautica. Sono abbastanza, ci sono, come diceva, tante, tante chicche, cose che sono uscite recentemente che non sapevo, ma è un discorso abbastanza generale sulla cosmonautica. Si deve ancora entrare nel vivo nella parte che sto leggendo. E poi volevo dire che ne abbiamo parlato alla nausea sul forum di queste cose, e adesso probabilmente alla luce del libro ci sarà ancora qualcosa da rifinire, anche se non andrei a scoperchiare vasi di Pandora di thread morti e sepolti negli archivi del forum. Però se avete piacere di leggerlo, ci sono parecchie, parecchie ipotesi per entrambe le campane, quelle scientifiche e quelle fantascientifiche. Voi l'avete letto il libro, Paolo? Tu ovviamente l'hai letto? Siete ancora?
No.
Poi vi interrogo tutti quanti.
Non possiamo comparare le note, allora. No, mettiamo il link ovviamente del sito del CICAP dove si può trovare il libro. La cifra è assolutamente accessibile, non è per quanto sembra è decisamente un lavoro che nasconde lacrime e sangue e una ricerca minuziosa e parecchio approfondita, è una cifra del tutto accessibile a chiunque, quindi invitiamo all'acquisto del libro.
Ovviamente c'è sia in versione fisica cartacea che in versione ebook.
Esatto, io l'ho scaricata in EPUB e non la posso mettere sul Kindle, anche se è disponibile anche per Amazon, l'ho presa su EPUB e quindi adesso mi brucio gli occhi la sera a leggerla sul tablet, per quello sto andando lento. La sposterò con qualche compressore e convertitore, come si dice? Convertitore. Ok, mentre dalla chat notano che mi sto facendo crescere i capelli. Vabbè, ma noi vi presentiamo un autore che si è fatto un mazzo tanto, questo è un termine tecnico, astronautico, un mazzo tanto a scrivere un libro del genere, loro parlano dei miei capelli. Quindi proseguiamo con le notizie prima di arrivare a fare una puntata di 2 ore e passa, che sappiamo a YouTube non piacere troppo. Passiamo alle notizie. La prima vede la stazione spaziale e uno dei due player attuali dell'industria privata a rifornire la stazione.
Sì, la Orbital Science con la capsula Cygnus ha effettuato la prima missione commerciale, quella ufficiale, perché quella precedente era stata una missione di test ancora. E ovviamente dopo il lancio, il 12 gennaio scorso, la capsula ha raggiunto la stazione spaziale, si è fermata a 10 metri circa dalla stazione e il Canadarm ha agganciato la capsula e l'ha attraccata al boccaporto di Nadir del modulo Harmony. Il boccaporto Nadir è quello rivolto verso terra. Ovviamente le direzioni sono quelle equivalenti a quelle terrestri, si mantiene la notazione terrestre, perché ovviamente la stazione deve avere dei riferimenti. E questa capsula rimarrà attraccata all'ISS fino al 18 febbraio e i 1260 kg di materiali a bordo verranno scaricati in questo periodo di tempo, in questi 37 giorni in cui sarà connessa. E nel frattempo verrà caricata con i rifiuti, come si fa normalmente con queste capsule che non hanno in previsione di rientrare a terra, ma verranno distrutte. E il 18 febbraio appunto verrà sganciata e poi farà un rientro distruttivo al di sopra dell'Oceano Pacifico Meridionale, dove c'è il cimitero dei satelliti. Normalmente vengono sempre fatti deorbitare in quella zona lì. Questo conferma la posizione di Orbital Science insieme a SpaceX come rifornitori ufficiali della stazione spaziale, come aziende private che riescono a fare questo. Ovviamente tanto di cappello per un'azienda privata che riesca a fare queste missioni e comunque a guadagnarci anche, quindi vuol dire che lo spazio sta diventando effettivamente un affare. A te, Mike.
Abbiamo l'audio basso, Mike.
Non
il tuo
ti
audio
sentiamo,
basso.
Mike.
No.
Devi esserti in mute, devi esserti messo in mute, Mike.
No, sento malapena la voce si sottofondo, quindi non è in mute.
Sì, forse riesco a sentirlo anch'io.
No, abbiamo sentito che hai alzato qualcosa, però c'è tipo un controllo del guadagno che ti... un attenuatore, ecco.
Così okay. Adesso?
Eccolo.
Ok, ecco. A posto.
Bentornato.
Penso di avere il controllo di guadagno automatico, perché non ricordo di aver toccato col cursore. Dicevo appunto, stavo cantando le lodi di questa nuova console digitale che mi devo mutare e smutare, che mi dà le possibilità di fare quello che facevo prima con le musichine e le interviste, ma in realtà mi ha tradito mentre la lodavo, fa nulla. Proseguiamo se mi sentite, proseguiamo con le notizie. L'altra notizia invece, sempre in ambito privato, ma molto diversa, dell'ambito del turismo spaziale, del nascente turismo spaziale, fatemi preparare i frizzi e lazzi dei video, e invece riguarda Virgin Galactic. Vi stiamo dando conto durante questo avanzamento dei progressi di Spaceship 2, e siamo arrivati al terzo volo powered, quindi con il motore attivo. È la notizia un po' vecchiotta, però abbiamo avuto la pausa della settimana scorsa. Era il 10 gennaio il terzo volo della Spaceship 2. La vedete adesso nelle immagini per chi ci guarda col video. Spaceship 2 è quella che vedete al centro di questo aereo particolarissimo con una doppia fusoliera chiamato White Knight 2. Perché dico 2? Perché è esistito prima il White Knight 1 e la Spaceship 1, come facile intuire, ed erano di Scale Composites, che ha vinto il premio Ansari X-Prize nel 2004, essendo stata la prima industria privata a mettere in oltre la linea di Kármán, quindi oltre 100 km, un mezzo con un pilota. A capitalizzare questo record è arrivato Sir Richard Branson, che ha fondato Virgin Galactic, una delle migliaia dei tentacoli del gigante Virgin, che brandizza qualsiasi cosa su cui è possibile fare qualche quattrino, con la maggior parte delle volte con lauti guadagni e con anche parecchia lungimiranza nelle scoprire nuove aree. E ha preparato quindi sempre grazie alla collaborazione con Scale Composites questa nuova accoppiata White Knight 2 e Spaceship 2. La notizia quindi è del terzo volo, dopo essere stata portata a 14.000 metri dal White Knight 2, come si vedeva nelle immagini. La navicella è stata sganciata e ha acceso per 20 secondi il suo razzo. È riuscita ad arrivare quindi a 21 km e 600 metri, è una velocità massima di Mach 1.4. Non si tratta ancora di un volo spaziale, non è ancora eguagliato il record della sua predecessore della navicella che è arrivata prima e che è arrivata invece oltre i 100 km. Ma l'obiettivo ovviamente è quello. I test continueranno nel corso dell'anno a venire, e prima della fine dell'anno Virgin Galactic promette di aprire anche i voli pagati. Ci sono già parecchie persone che hanno prenotato un volo per una cifra non troppo alta, relativamente bassa, di mi pare $250,000.
Sapevo 200.000 io.
200.000.
Sconti. Potete anche acquistarli in Bitcoin, nel caso possediate la moneta virtuale Bitcoin. E quindi entro la fine del 2014 potremo già vedere i primi astronauti turisti. Non si tratta di un volo orbitale, quindi facciamo un attimo le distinzioni. La capsula non va in orbita, semplicemente si tratta di un volo parabolico, un'accelerazione la porta ad uscire dall'atmosfera fino a oltre 100 km di quota, per poi ricadere sulla Terra, planando. È particolarmente carina da vedere la configurazione, vediamo se riesco a trovarla nel video, di questa planata, che nella prima parte vedete la navicella si piega come un foglio di carta e, se non sbaglio, viene chiamata configurazione a piuma, perché cerca di bruciare buona parte della sua energia cinetica con l'impatto con l'atmosfera con questa configurazione a piuma. Le particolarità, oltre ai numeri che ho detto di questo volo, erano state anche il test del sistema RCS. Quando siete a quella quota, anche 20 km è sufficiente, l'atmosfera è parecchio rarefatta, non è possibile manovrare utilizzando le superfici aerodinamiche dell'aereo, e quindi è necessario usare un sistema di razzi, esattamente come una capsula spaziale o lo shuttle quando era in orbita, per potersi riconfigurare nella posizione più adatta alla discesa. L'altra modifica rispetto al volo precedente era il rivestimento termico, lo vedete qua nelle immagini a specchio delle travi di coda, perché nel test precedente col motore acceso per un periodo significativo di tempo si erano notate delle anomalie di tipo termico. Un'altra cosa caratteristica, non soltanto di questo volo, ma che mi sono dimenticato di menzionare, è che il motore a razzo è forse l'unico motore ibrido in funzione, in servizio attivo. Ibrido significa che ha un carburante solido unito a un comburente ossigeno allo stato gassoso. Quindi una configurazione abbastanza inusuale. Il motore è stato realizzato da Sierra Nevada, che conosciamo bene per altre Enterprises, come si dice, per altre imprese come lo sviluppo del Dream Chaser. Dico bene, la stessa Sierra Nevada, non volevo fare una gaffe. Ho sempre pensato che fosse la stessa, ma adesso mi è venuto il dubbio, ovviamente, quando sono in diretta. Vi mettiamo, e anticipo un attimo il link della settimana, questo video, perché per quanto breve e promozionale, è molto molto carino, e lo trovate in HD, c'è una musica epica, e direi che la notizia è conclusa qua.
Speriamo musica epica non coperta copyright.
Sì, ok, ho tenuto il volume basso, conto sul fatto che il Google Bot non la senta. Sì, spero proprio di no. Ok, fatemi...
Dicevi, Luigi?
No, dicevo che sto video è veramente bello, è proprio emozionante vedere il funzionamento poi di questo veicolo, che è eccezionale proprio.
Io vorrei che facessero dei video, magari ci sono, non li ho trovati, ma ho visto dei documentari, ma vorrei qualcosa di direttamente proveniente da Virgin Galactic, perché sarebbe il loro lavoro di vendere quello che Scaled e Sierra Nevada realizzano. In maniera creativa, di fare un profilo, diciamo, dei piloti di queste capsule, perché alcuni sono degli ex astronauti NASA che hanno pilotato anche lo Space Shuttle, altri vengono dall'aeronautica e sono una figura diversa dall'astronauta in senso classico, però comunque sono dei piloti in questo momento sono dei piloti collaudatori, stanno testando per la prima volta.
Ritorno un po', insomma, il concetto astronauta, se vogliamo, passato, insomma, è bello vedere che provano questo veicolo che ha un profilo di volo talmente fuori dal comune che insomma sembra ancora di più una roba pionieristica, e quindi è bello vedere anche che quando scendono dallo spazioplano, insomma, se magari è il primo volo che fanno, stappano la bottiglia e tutte queste cose, è molto, cioè, caratteristico, molto, è un effetto secondario di questo sviluppo che mi piace molto.
La cosa che mi piace invece del comunicato di Virgin Galactic è che Spaceship 3 sarà una nave orbitale. E ricordo che quando l'ho letto la prima volta, subito dopo l'acquisizione dell'intero Ambaradam da parte di Virgin Galactic, era appena dopo la missione di Spaceship 1, e pensavo, beh certo, finalmente un privato è riuscito a mettere un uomo nello spazio in un volo parabolico. Ma mi sembrava una cosa lontanissima riuscire ad arrivare in orbita con una società privata. E tuttora si tratta di comunicati e di promesse, Ma nel frattempo sono successe delle cose nell'industria aerospaziale negli ultimi 10 anni che hanno reso la cosa molto molto più realistica, insomma, non è così incredibile. Poi ci saranno delle alleanze commerciali e tecniche da stringere per Virgin, per Scale Composite, o se si rivolgeranno a qualcun altro, perché no, potrebbero semplicemente chiamare Spaceship 3 una Dragon abitata, che quella è già molto più reale per quanto non abbia ancora visto la luce. Sono caricato da queste cose, mi piacciono.
Consideriamo che effettivamente poi questi piloti, quando saranno poi i voli commerciali veri di questi voli qui suborbitali, saranno astronauti, piloti astronauti di linea.
Esatto, ogni giorno cosa fai? Prendo la Spaceship 2 delle 6:30. Vero, vero. Ho visto adesso l'ammonizione di Paolo che nella chat mi diceva: passa la musica per il copyright bot. Ma va, non voglio pensare che sono musiche, non so, secondo me hanno utilizzato qualcosa che poteva essere usato. Fa niente, lo scopriremo quando Google ci chiuderà.
Intanto era molto bassa, cioè la tua voce era molto più alta, quindi probabilmente si sentiva malapena il ritmo della musica. Quindi...
Beh, adesso sì. È completamente off topic, però io una volta ho attaccato il cellulare al parabrezza della macchina, ho fatto una prova stile dashcam dei russi, e avevo l'autoradio accesa. Il video è andato automaticamente su YouTube perché è stato uploadato da Google Plus ed è stato flaggato come infrazione di copyright perché avevo l'autoradio accesa. E il volume era basso, ovviamente, c'era il rumore del motore e tutto quanto.
Ma ci sono un sacco di sti video di russi che hanno la radio accesa e la senti, però non sono bloccati.
Ma senti il Kasachov o senti roba... Che potrebbe...
Infatti in Germania si sente delle musiche più...
Nell'avviso che mi era arrivato c'era anche il titolo della canzone, ed era giusto, vabbè, ma non è una sorpresa visto che sia Google che... come si chiama? Shazam e altre cose. Il riconoscimento ormai è un problema risolto. Torniamo a parlare di astronautica e il Dryden Flight Research Center ora ha cambiato nome.
Sì, con un voto all'unanimità, all'inizio di gennaio del 2014, il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per cambiare nome a uno dei centri della NASA che attualmente si chiama Hugh Dryden Flight Research Center, che si chiamerà, con l'approvazione di questa proposta, il Neil Armstrong Flight Research Center, per ricordare il più famoso astronauta della NASA e probabilmente il più famoso astronauta di tutti i tempi, Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna. La proposta era stata presentata nel febbraio del 2013 da un deputato repubblicano, Kevin McCarthy, ed era stata approvata nello stesso mese, sempre all'unanimità, per passare poi al Senato, dove è stata approvata oggi. Questa legge riconosce non solo il ruolo di Neil Armstrong come pioniere dell'esplorazione umana nello spazio, ma riconosce anche il suo ruolo specifico in questa base, in questo Flight Research Center, dove Neil Armstrong fu pilota collaudatore dal 1955 al 1962, quando venne selezionato come astronauta della NASA. Ma anche Hugh Dryden, il nome a cui prima era dedicato questo importante centro della NASA, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'ente spaziale americano, perché è stato fino al 1958 il direttore della NACA, l'ente di ricerca aeronautica che ha preceduto la NASA. NASA costituita proprio nel 1958, quando questo ente passò a chiamarsi da NACA all'attuale NASA. L'ultimo passo per la conversione in legge è la firma del presidente Obama e poi la conversione in legge. Per ricordare, dicevamo, ancora questa figura fondamentale della storia della NASA e della NACA, il nome di Hugh Dryden verrà dato a un'altra delle installazioni vicino al Flight Research Center, che oggi si chiama Neil Armstrong Flight Research Center, vale a dire il Western Aeronautical Test Range, che si chiamerà appunto Hugh Dryden Western Aeronautical Test Range. Si tratta di un poligono di test aeronautico che si trova vicino al Flight Research Center ed è parte anche questo di una base molto più grande, la base di Edwards in California, gestita dall'aeronautica militare americana. Quindi con questo cambio di nomi si è continuato ad onorare un importante funzionario del programma spaziale americano e l'astronauta più conosciuto di tutti i tempi.
Non sarebbe stato strano se l'avessero rinominato anche prima? Ci sono state, dico decine, ma potrebbero anche essere centinaia di scuole in America intitolate a Neil Armstrong quando era ancora in vita. Gli americani le fanno queste cose, semplicemente danno il nome a qualcosa di una persona che è ancora in vita. In Europa non è comune, però, a parte, dico sempre, largo donatori del sangue. Ma
mi pare che in Italia sia proprio vietato, c'è una legge che lo vieta.
Per la toponomastica?
Credo che si debba aspettare una decina di anni dalla morte di una persona prima di potergli dedicare una via o comunque...
Vabbè, però voglio dire, intitolare una scuola non è toponomastica, non penso che ci sia una legge a riguardo. Beh, una scuola pubblica magari sì, ma non lo so, un centro di ricerca potrebbe essere che sia la distinzione tra pubblico e privato. Chissà. Invece il Kennedy Space Center è intitolato a un presidente che è stato intitolato dopo la morte, la untimely death del presidente Kennedy, e invece vede l'X-37B diventare un po' più centrale.
Sì, sappiamo che il Kennedy Space Center, da quando lo shuttle è stato pensionato, ha un sacco di infrastrutture che di fatto sono rimaste ferme e inutilizzate. Già sappiamo che SpaceX si è interessata ad acquisire il pad 39A, e proprio notizia di pochi giorni fa che inizierà a fare i primi lavori effettivi su una delle due vecchie rampe che lanciava lo shuttle, e quindi di fatto verrà anche interdetta, insomma, ai visitatori che in questo periodo al Kennedy Space Center potevano accedere a tutte queste a tutte queste strutture in disuso. Ora pian piano, progressivamente, che si sta ripartendo, si vedono chiudere magari il VAB perché stanno preparando Orion, SpaceX si sta prendendo il pad, e comunque si cerca comunque di ovviamente non lasciare in disuso queste strutture e ottimizzare magari grazie all'investimento di altre società. Nello specifico parliamo invece dei militari, che conosciamo il loro X-37B, lo sappiamo, quello piccolo spazioplano, insomma quello shuttle in miniatura, come spesso abbiamo detto anche in puntata, che ha già effettuato tre voli operativi con successo e che però al momento veniva assemblato in altre sedi, nonostante venisse lanciato dal Kennedy Space Center. Già tutte e tre le occasioni è stato lanciato da un razzo Atlas 5. E dopo il lancio e dopo la missione, normalmente l'X-37 veniva fatto atterrare ad Edwards, quindi nel deserto californiano. Quindi si è pensato comunque di ottimizzare la cosa, visto che lo spazioplano è integrato al Kennedy Space Center, perché non farlo anche rientrare al Kennedy Space Center, visto che c'è la pista, anche la landing facility dello shuttle, che è assolutamente adeguata per riuscire ad accogliere l'atterraggio di questo tipo di velivolo, e soprattutto tutta la manutenzione si è pensata appunto di dirottarla su una delle OPF, cioè uno dei tre hangar che venivano utilizzati dai tre rispettivi shuttle rimasti in operativi quando, insomma, il programma shuttle era operativo gli stessi. Adesso gli shuttle sono tutti passati alle loro sedi museali, quindi sono questi tre grossi hangar che di fatto possono essere utilizzati, e l'esercito si è fatto avanti e giustamente ha deciso di acquisirne uno, l'OPF1, per, insomma, per il recupero e per il ripristino dell'X-37 per i voli successivi. Chiaramente comunica comunicato stampa tende molto a, a pubblicizzare il fatto che questo creerà posti di lavoro, quindi insomma la, la Florida che la popolazione della Florida che molto spesso viene tenuta in considerazione quando si parla di operazioni in campo spaziale, si cerca sempre di promuovere i senatori sia repubblicani che democratici della Florida tendono sempre a cercare di portare fondi per quanto riguarda il programma spaziale, proprio perché questo crea un indotto e dei posti di lavoro, quindi la popolazione è sicuramente più contenta, diciamo, se l'attività spaziale continua, quindi anche i militari cercano di pubblicizzare questa cosa. Quindi diciamo che nonostante sia un progetto militare, comunque i ritorni sono anche così positivi per sia per insomma la, per i lavoratori della Florida, sia anche perché si diceva queste strutture sarebbe un peccato abbandonarlo o vederle in disuso, e invece così rimangono in attività e quindi si possono anche continuare insomma non vengono lasciate a loro stesse o comunque abbandonate. Tutto qui.
Beh, in realtà l'abbiamo detto più volte, la funzione di NASA potrebbe essere quella di accompagnare lo sviluppo. In questo caso si tratta di una cosa prettamente militare, quindi si tratta di dare un uso, diciamo che il CAPE ha un'area militare, quella si tratta un attimo di un'invasione di campo, però non so, dipende poi da come Boeing cercherà di far evolvere il progetto, di quanto la stretta dell'Air Force continuerà. Potrebbe essere che un domani semplicemente, non so, scadrà qualche contratto e semplicemente l'X-37 diventerà un Dream Chaser unmanned o qualcosa del simile. E niente. Alla fine quelle strutture sono lì e vanno usate. Ancora recuperiamo la scaletta che vi sto mostrando per errore nella diretta. Per fortuna che non ci scriviamo niente di strano come le proposte di titoli dell'episodio. E diciamo che siamo arrivati alla fine delle notizie, quindi visto che siamo già oltre il giro di Bora dell'ora, il giro di Bora è qualcosa che fanno a Trieste, diamo la parola alle storie di Nonno Apollo, ovvero la prima e più amata rubrica del podcast.
Bentornati a questa rubrica di storie dell'astronautica e dell'esplorazione dello spazio, e questa volta parliamo della sonda automatica della NASA Mariner 10, che è conosciuta per il suo primato scientifico, perché è stato il primo veicolo spaziale costruito dall'uomo a raggiungere il pianeta Mercurio e a fotografarlo e a studiarlo da vicino. Forse però è meno noto il suo primato ingegneristico e dal punto di vista delle operazioni di gestione della missione, perché Mariner 10 è stata la prima sonda a raggiungere per almeno due volte lo stesso corpo celeste. Mariner 10 fu lanciato il 3 di novembre del 1973 e nel febbraio dell'anno successivo, del 5 febbraio del 1974, fece un sorvolo del suo obiettivo secondario, il pianeta Venere, che sorvolò sulla strada, sulla rotta per il pianeta Mercurio. Naturalmente un passaggio anche che ebbe una funzione di correzione della traiettoria con l'effetto gravitazionale di Venere, e raggiunse il pianeta Mercurio per la prima volta il 29 di marzo del 1974. Per capire cosa accadde dopo, ricordiamo invece quello che era accaduto prima, cioè alcuni anni prima del lancio un matematico italiano dell'Università di Padova, Giuseppe Colombo, aveva notato che il periodo di rivoluzione intorno al Sole dell'orbita solare prevista di Mariner 10 coincideva con nel periodo in cui Mariner 10 avrebbe impiegato a compiere un'orbita, il pianeta Mercurio ne avrebbe compiute esattamente due. Quindi propose agli ingegneri del JPL della NASA di sincronizzare opportunamente la prima visita a Mercurio in modo tale che fosse sufficiente sfruttare il normale movimento orbitale del Mariner 10 intorno al Sole per raggiungere il pianeta Mercurio un'altra volta, almeno un'altra volta. Ed è quello che accadde, perché con una serie di correzioni di rotta fu possibile far sorvolare ancora il pianeta Mercurio a Mariner 10 una seconda volta, questo è il 21 di settembre del 1974, e anche una terza volta il 16 di marzo del 1975. La sonda ebbe una serie di problemi tecnici di ogni tipo durante questa missione così di grande successo, e pochi giorni dopo quest'ultimo sorvolo di Mercurio vennero spente intenzionalmente le comunicazioni radio con la sonda Mariner 10, che ormai aveva perso tutta la riserva di propellente del sistema di orientamento e di controllo dell'assetto e quindi era diventata ormai inutilizzabile. E l'eredità del suggerimento di Giuseppe Colombo, che consentì a questa sonda di sorvolare per ben tre volte il suo obiettivo principale, Mercurio, è ricordata da una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, una missione congiunta con la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, chiamata in onore del nostro matematico italiano Bepi Colombo, una missione in fase di sviluppo che raggiungerà il pianeta Mercurio e sarà lanciata nel 2015. Si tratterà di un viaggio molto lungo e la sonda Bepi Colombo riuscirà a mettersi in orbita intorno al pianeta Mercurio nel 2022, ma ricordiamo che attualmente è in orbita dal 2011 intorno al pianeta Mercurio un'altra sonda, questa volta sempre della NASA, che si chiama Messenger e che ci sta facendo conoscere questo mondo interno, il pianeta più vicino al Sole, in maniera molto dettagliata. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Avevamo già avuto modo di parlare delle sonde che vanno a visitare Mercurio, proprio perché magari così ad intuito si potrebbe pensare che mettersi in orbita attorno a Mercurio sia relativamente semplice, insomma puntando grosso modo verso il Sole, che in teoria farebbe gran parte di lavoro, invece è estremamente complicato inserirsi nell'orbita, a meno che non usare quantità di carburante incredibile, ed ecco perché per dire anche Bepi Colombo impiegherà così tanto tempo per avvicinarsi, proprio per sfruttare non è facile, quindi bisogna
sì, anche solo avvicinarsi a Mercurio, fare un profilo di missione di sorvolo come quello di Mariner 10, perché è una complessa manovra gravitazionale, è una complessa manovra di dinamica orbitale, perché bisogna cambiare notevolmente la velocità del veicolo.
Sì, perché stiamo precipitando sul Sole, quindi bisogna frenare, perché se no poi andiamo a troppa velocità. Proprio il fatto che andiamo verso la stella che ci attira.
Ma no, credo che sia perché perché devi perdere energia e quindi devi frenare molto. Ma...
Sì, infatti.
Ok, adesso ho capito cosa intendi.
Stiamo precipitando verso il Sole, quindi acceleriamo già automaticamente, perché è il Sole che attira la capsula, quindi nel momento in cui siamo arrivati all'orbita di Mercurio abbiamo accumulato un sacco di velocità che deve essere smaltita in qualche modo.
Fammi pensare, quando facciamo un trasferimento di Hohmann verso l'interno, quindi tu freni qua fino a quando il perielio diventa uguale a quello di Mercurio e poi quando sei lì, no, effettivamente quando sei lì acceleri. Ma sì. non perché finiresti contro il Sole, ma perché altrimenti torneresti via e torneresti alla distanza della Terra. Sto parlando con un trasferimento, la cosa più semplice che si può fare, che richiede probabilmente uno sfacelo di carburante, come diceva Ricky.
Sì, infatti, quello che intendevo dire.
No, non riuscivo a capire che fosse la stessa cosa. Però potrebbe essere tranquillamente un problema mio. Vi sarete chiesti perché mancava all'appello delle notizie, la notizia, una delle notizie più grandi della settimana, ovvero il risveglio di Rosetta, ma il motivo è perché abbiamo un luogo dedicato per questo genere di notizie.
Infatti, per la rubrica Io Robot, questa settimana ho l'onore di riavere la sigletta, giusto io che stavo facendo, devo fare questa, dare questa notizia. La sonda europea Rosetta, dopo 31 mesi di ibernazione, è stata risvegliata, si è risvegliata perché autonomamente, dato che era in ibernazione, si è autonomamente ha ripreso vita, ha riacceso tutti gli strumenti di bordo, ha riscaldato gli strumenti di bordo e lunedì scorso ha ricontattato la stazione di terra dell'ESA. E, l'obiettivo di questa missione, la missione della sonda Rosetta, è quella di raggiungere la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko e sarà la prima sonda a mettersi in orbita intorno a una cometa. Ma non è l'unica prima volta, perché oltre a mettersi in orbita rilascerà un lander, Philae, che dovrà scendere sulla superficie della cometa. Ovviamente dovrà ancorarsi, perché il campo gravitazionale della cometa non è così forte, quindi il rischio è quello di rimbalzare. Ma questo lander scenderà sulla cometa, si aggancerà alla cometa e utilizzerà i suoi 10 strumenti di bordo per eseguire tutta una serie di misurazioni, di studi direttamente sulla superficie della cometa. È ovviamente una prima volta molto importante questa, soprattutto per il fatto che le comete sono sempre state considerate come la possibile fonte della vita, nel senso che possono averla portata sulla Terra, ma possono essere state una delle fonti di acqua, perché essendo formate per la maggior parte di ghiaccio e roccia, le comete, cadendo in grande quantità sui pianeti, possono portare acqua. Consideriamo che attualmente Rosetta si trova a circa 800 milioni di chilometri da noi, quindi i suoi segnali impiegano circa 44 minuti ad arrivare sulla Terra, quindi ovviamente è una delle sonde robotiche più classiche, cioè quelle che devono lavorare indipendentemente, quindi devono fare tutto per conto loro. E questo non riguarda solo la sonda ovviamente, ma anche poi il lander che dovrà scendere. Tornando a questo primo segnale che è arrivato, era dopo 31 mesi di ibernazione, c'era un po' di dubbio sul fatto che potesse effettivamente riprendersi riavviarsi completamente. Però alle 19:18 europee la stazione radio NASA di Goldstone ha ricevuto, in California, ha ricevuto il segnale che era stato atteso con trepidazione. E finalmente si è potuto dare l'ok al proseguimento della missione. Ricordiamo che ESA ha già fatto un'altra missione che era molto importante verso le comete, perché la sonda Giotto nell'86 aveva fatto un sorvolo della cometa di Halley. E mi ricordo all'epoca l'avevo seguito, che si era visto tutto l'avvicinamento, poi a un certo punto probabilmente una particella, qualcosa, aveva colpito la sonda che era andata fuori allineamento. Infatti nel collegamento, mi ricordo in diretta, c'era stata una perdita del segnale, quindi hanno iniziato a pensare, però dopo poco erano riuscito a riallinearsi la sonda e continuare a inviare i dati. Sostanzialmente la Rosetta adesso si trova a circa 9 milioni di chilometri dalla cometa, dal suo obiettivo, e Si continuerà ad avvicinandosi fino a maggio, che si quando si troverà a circa 2 milioni di chilometri di distanza dalla cometa, potrà testare tutti i suoi strumenti e poi da quel momento lì in poi iniziare a mandare le prime immagini del suo obiettivo. Questa sonda aveva già fatto due flyby di altri due oggetti, forse altre due comete, mi pare erano me ne sono perse. Comunque, diciamo che tutte la strumentazione è già stata testata, è stata provata, e quindi sostanzialmente questo riavvio ci fa ben sperare per il proseguimento della missione. Ovviamente il lander è tutta una novità, quindi speriamo che la missione ci possa portare queste novità di cui stiamo sperando, e che effettivamente ha nelle sue potenzialità di poter arrivare a delle grosse scoperte, diciamo così. Ok, direi che questo è quanto.
Stavo monitorando le battute che fanno in chat nel frattempo, ma che vedono se c'è file verso la cometa, ma vabbè, lasciamo stare. Il nostro Matteo ne sforna, mi ha fatto ridere sul momento e poi però mi sono reso conto che era una battuta un po' così. Va bene, transitiamo velocemente dalle rubriche ai leak della settimana, quella che sta in mezzo. Io a volte parlo della stazione spaziale approfondendo un attimino come rubrica, ma in questo caso non lo faccio, mi limito soltanto a segnalarvi, come faccio più o meno con cadenza bimestrale, trisettimanale, non si capisce bene come li pubblicano, il nuovo report sull'utilizzazione della stazione spaziale da parte europea. Ci sono un po' di informazioni sullo stato della stazione in generale, ma col focus sulla scienza che vede l'Europa in primo piano e sul laboratorio Columbus, ovviamente. Questo va dal 30 di novembre al 3 di gennaio, quindi abbastanza ai giorni nostri, ma dovrebbe addirittura prendere ancora dentro la fine della expedition di Luca Parmitano, quindi potremmo trovare anche un po' di taglia all'interno del report. Sicuramente c'è un po' di taglia con il centro Mars di Napoli, che sta continuando la sua campagna con Phasis, lo strumento che studia le emulsioni nello spazio. Dateci una lettura, è un po' ripetitivo, lo so, perché spesso riparlano di esperimenti che sono sempre attivi, quindi non è da interpretare come un quotidiano, un giornale che si sfoglia cercando di capire cosa c'è di nuovo, ma è uno status che ogni tanto informa sull'utilizzo della stazione come laboratorio scientifico europeo. Quindi dateci uno sguardo, il link è nelle note dell'episodio. Invece immagini quasi sempre con una certa regolarità arrivano dal pianeta rosso.
Prima immagine, Curiosity, spottata, diciamo vista dalla solita telecamera IRISE del Mars Recognizance Orbiter. È molto, molto bella questa immagine, è significativa perché si vedono bene, bene in evidenza le tracce lasciate dalle routine di Curiosity. Quindi Curiosity in questi giorni sta continuando a lavorare. C'è stato un po' di discussione su, diciamo, le varie community che seguono la missione, sul fatto delle ruote, che una delle ruote è danneggiata, diciamo, per il fatto che, insomma, Curiosity deve aver pestato una roccia, quindi la lamiera della ruota si è diciamo piegata, ma questo non influisce minimamente sul funzionamento del tipo di ruota che sono state progettate comunque apposta. Quindi parliamo di ruote, mi sembra giusto mettere in evidenza le tracce. La foto è bella anche perché, insomma, vedete anche dei dettagli del terreno molto particolari, insomma, guardatela a piena risoluzione chiaramente.
Non mettiamo i bastoni tra le ruote,
poi sappiamo anche che il JPL ha messo, insomma, dei buchi apposta per scrivere JPL in codice Morse sulla sabbia mentre il rover cammina. Comunque, lasciamo perdere.
Non è una battuta questa cosa che hai detto, è vera, sembra...
sembra una battuta, ma in realtà è vero. Un altro video che vi voglio segnalare è uno di quei classici video che arrivano dalla stazione spaziale, insomma, anche questi sono, come tematiche sono ricorrenti, però mi piace sempre fare qualche richiamo. In questo caso abbiamo un piccolo tour delle cuccette degli astronauti, quelli che qua vengono chiamate crew quarter, che sembra che sia chissà cosa, invece è uno spazio molto, molto angusto. In questo caso il protagonista è Koichi Wakata, che ci fa vedere, insomma, di fatto la sua mini cabina, la sua mini cuccetta, dove dorme e soprattutto dove ha i suoi vari computer, e spiega: questo computer è quello che uso per mandare i tweet, questo magari è quello che uso per comunicare privatamente con la famiglia, insomma, e vedete, insomma, più o meno come un astronauta gestisce il proprio spazio all'interno della stazione spaziale. Poi, andando avanti, in ultimo, abbiamo parlato la primissima news, insomma, che Cygnus è arrivato a bordo della stazione spaziale. Insomma, c'è un bel video del lancio, del decollo del vettore Antares. È uno di quei video che ricordano un po' quelli dello shuttle, quando sponsorizzavamo molto questi video in cui sono girati in HD con telecamere veramente a ridosso della rampa e con anche una qualità audio molto, molto, molto buona. Quindi anche questo è un video di questa serie, cioè mettete le casse a tutto volume e magari se avete anche un buon impianto che vi restituisce dei bassi profondi sentirete vibrare lo stomaco se mettete a tutto volume questo video del vettore Antares che decolla.
Per amor dei vicini eviterò di farlo, però lo posso guardare, però veramente pochi secondi, almeno la parte interessante con il lift off. La stiamo guardando probabilmente infrangendo qualche copyright anche in questo caso, ma che volete che sia?
Soprattutto la nuvola di detriti che arriva addosso alla telecamera.
Infatti, wait until the clouds clear to see what happens to the camera, perché ho acceso per sbaglio alla fine e c'era soltanto questa...
Ma io non ho capito cosa è successo alla camera dopo, cioè si vede sempre ribaltata. Questa...
Perché punta al cielo, quindi direi che sia... Però si vede... Oddio, hanno...
Commentate la puntata. Secondo voi ci sta sotto la camera.
Scusate per chi magari la sta ascoltando e non la sta vedendo. Stiamo guardando una cosa che non sappiamo bene neanche noi che cos'è, quindi...
Sì, questa telecamera che prima inquadrava la rampa di lancio, ma poi alla fine, dopo che sparisce la nuvola di detriti... si vede il cielo invece della rampa, quindi probabilmente l'onda d'urto l'ha sbalzata fuori e l'ha fatta puntare verso il cielo e non più verso la...
E soprattutto deve aver danneggiato il sistema di autofocus, visto che è sfocato.
Bene, allora la sigla che sentite sottofondo ci accompagna all'uscita.
Non la sentiamo, Mike, ma...
Quindi adesso non sentivate neanche l'audio del... di Koichi Wakata, no. Per fortuna che non serviva nulla. Molto bene.
Posso, okay. Posso solo fare un po' di pubblicità un attimo per un
la
Lego
puoi.
Ha fatto il modello di Curiosity e quindi volevo solo vedo che qualcuno è andato a subito a prendere.
Provate a indovinare cosa c'è dentro questo pacco regalo.
Ma è Natale in ritardo il tuo compleanno?
No, era per il mio compleanno, solo che adesso vabbè, proprio stiamo parlando di fatti nostri. Sul sito della Lego c'era i tempi di consegna stimati tipo 6 settimane, io compleanno tra un mese, allora la Gra ha fatto la spedizione standard, tanto diceva tanto arriverà in tempo, invece hanno spedito una settimana, ce l'ho già qua praticamente.
Casa Rossi, ok, si fa una musichina come una volta copiando DJ Chiama Italia. No, io però faccio un attimo di pubblicità a Luigi, mi sono dimenticato nel giro iniziale di dire che Luigi scrive per Cellum, lo dico quasi sempre, questa volta ho parlato degli altri due e non ho detto niente di te, mi cospargo il capo di Cesio.
Non deve tra l'altro in Cellum di questo mese penso che ci sia un bel approfondimento su Rosetta, chiaramente.
Eh, C'è o non c'è?
Mi è arrivata una mail della newsletter di Celum.
Sì,
vabbè, no.
Non lo so ancora se su questo numero se c'è o cosa.
Nei prossimi numeri, chiaramente.
No, vabbè.
Va bene, da parte mia, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, Michael Sacchi, è tutto. L'appuntamento è quindi per la prossima puntata giovedì prossimo, ma vi salutano anche da Modena.
Scusate, avevo mutato il microfono. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici di Ricky and Real.
Da Mailand.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Carmagnola, Ovest Ticino.
Vi saluta Luigi Morielli.
Appuntamento alla prossima. Fino ad allora, ad Astra.